tu diciamo ripetutamente sottolinei la complicità delle elite meridionali in questo processo di costruzione della questione meridionale, così come ci è stata tramandata, restituendoci anche il quadro un po' di una società meridionale molto più stratificata e anche con molteplici interessi di classe che si giocano attorno alla questione dell'unità. Volevo a proposito riprendere un pezzo che scrivi quando ad un paragrafo che si chiama L'Africa in casa, il meridione ai tempi di Cavour, qua dici: se l'annessione del regno delle due Sicilie al Piemonte non può in alcun modo essere definita come un atto di aggressione coloniale, possiamo però cominciare a comprendere come il discorso prodotto dall'élite durante il Risorgimento recasse comunque con sé l'idea che il Mezzogiorno dovesse essere liberato, rigenerato e civilizzato dall'esterno. Rimarcare una differenza radicale dalle popolazioni del sud consentiva ai liberali italiani di garantirsi un posto nella costellazione della modernità europea. Questa dinamica permise che la filigrana della colonialità fosse impressa nella storia dell'unificazione. E ancora dici come in questo periodo le rappresentazioni del sud divennero sempre più spesso connesse a metafore di malattia, di cura, e la terapia della forza per la malattia tra virgolette meridionale costituì uno dei tanti tropi con cui all'indomani dell'unificazione la realtà meridionale venne costruita come luogo estremo di alterità dalle classi dominanti italiane. Quindi anche sempre girando attorno a questa idea della colonialità e della colonialità come un pensiero che si basa sulla costruzione del suo altro, questo altro quindi è ancora il meridione oppure è un altro di classe?
Beh, sicuramente nella storia d'Italia l'altro è costituito da molteplici soggetti. Il libro si chiama Il rovescio della nazione proprio perché sostanzialmente nell'immaginare una nazione unita, quella che si sarebbe chiamata con una definizione di Benedict Anderson, una comunità immaginata, una parte della nazione composta chiaramente dalle classi popolari meridionali è stata esclusa o è stata appunto rappresentata per contrasto, e quindi si può dire, secondo me si può sottolineare senza problemi l'ipotesi che l'identità nazionale italiana in generale sia stata costruita sin dagli albori di questo discorso in contrapposizione con una arretratezza meridionale. E il motivo per cui diciamo la retorica della colonizzazione è da rifiutare per quanto mi riguarda è che sottolineare eventi storici molto complessi come la spedizione dei Mille, il ruolo diciamo che il Piemonte ha avuto in questa storia sono sicuramente eventi storici complessi che non si possono prestare a semplificazioni del tipo Garibaldi e Cavour erano uniti dal desiderio comune di prendersi il Mezzogiorno e di farne una colonia. Chiaramente Garibaldi potremmo definire un compagno che sbaglia, ma
come tanti d'altronde,
come tanti, ma diciamo dietro l'esito di quella storia lì è stato l'esito di una sconfitta di un pensiero rivoluzionario. Siamo agli albori diciamo del socialismo e anche in qualche modo del pensiero anarchico che è soprattutto nel Mezzogiorno, e si pensi anche ai vari Pisacane e così via, avevano provato a fare la rivoluzione facendo sollevare le classi popolari, e quindi l'esito del Risorgimento chiaramente è un esito molto contraddittorio che ha segnato poi diciamo la prepotenza di classi dirigenti moderate, meridionali e settentrionali, che 20 anni dopo sono andate in Africa a colonizzare l'Eritrea. E all'interno di questa colonizzazione, giusto proprio per per
continuare a girare,
continuare anche a dare una visione un pochino più complessa.
Sì.
Il meridionalismo aveva la retorica: non riusciamo a dare le terre ai contadini al sud, diamogliele in Africa. E quindi sostanzialmente se diciamo c'è stata una costruzione dell'identità nazionale per contrasto con l'altro, sicuramente il Mezzogiorno è stato una specie di laboratorio all'interno dell'unificazione. Però poi ci sono state le colonie, c'è stato il fascismo, c'è stato la repressione contro gli ebrei durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Infatti, guarda, c'è appena arrivato un messaggio in radio che ci dice: siamo sicuri che o piemontese che avimmo caccià o così non si assolvono per caso le classi dirigenti meridionali?
Assolutamente, e tra l'altro questa
cheat.
Diciamo, questa cheat, la prima parte di questa cheat è citata anche nel libro al proposito di questa nostalgia per il passato che è semplificata da questa romanticizzazione del brigantaggio che è molto diciamo comune all'interno del Mezzogiorno, dove giustamente l'assenza dello Stato che chiaramente l'impossibilità di riconoscere un tipo di cittadinanza uguale a quella delle regioni settentrionali porta molte persone, di cui tanti giovani, non solo ad emigrare ma a sentirsi anche molto disillusi nei confronti del presente e di quello che rappresenta oggi l'Italia. Quindi il brigante è un soggetto molto facile da identificare come un combattente per la propria terra, anche se chiaramente si tratta di una faccenda molto più...
E allora parliamo
complicata.
Un po' dei briganti, quindi del brigantaggio. Tu nel tuo libro, cioè il brigante comunque è diventato una figura con una pregnanza simbolica, politica molto forte. Nel tuo libro tu dici che è impossibile da un punto di vista storiografico riconoscere ai briganti un profilo autentico, perché ci sono delle fonti che li raccontano solo, ci sono delle fonti solo o dei nemici o delle loro vittime, e quindi li raccontano da un punto di vista che è assolutamente parziale, però dicevamo appunto nell'attualità sono diventati poi questa figura, diciamo, degli oppressi, no? Che si ribellano, si è costruito tutto un immaginario attorno ad essi. Se puoi approfondire un po' questa questione, a me, ti dico, interessava soprattutto dato che tu nel tuo libro cerchi anche, come dire, di distribuire meriti e colpe in maniera storiograficamente più esatta rispetto ai miti che si creano attorno a Meridione, questione meridionale, eccetera. E invece come lo giudichiamo il mito politico dei briganti? Perché effettivamente, nel senso, lì tu dici la stessa precisione noi non ce la possiamo avere, no? In quel caso, però abbiamo un effetto che comunque è di immaginario, di costruzione di senso, di significato, è mobilitante in un certo senso.
Assolutamente. Guarda, io sono partito da un'osservazione molto semplice. Io non ho, anche qui come prima risposta a De Martino, non avevo una formazione da antropologo, non ho assolutamente una formazione da storico, però chiaramente nella critica della rappresentazione culturale che ho fatto in questo libro a proposito del Mezzogiorno è inevitabile, diciamo, confrontarsi anche con il livello non della storia ma della storiografia. E questa cosa è super pregnante nel momento in cui, diciamo, finito il tempo delle utopie rivoluzionarie in qualche modo da qualche decennio, il Sud si è praticamente ripiegato su se stesso all'interno di una retroutopia, una sorta di nostalgia per i tempi andati in cui il passato assume un ruolo di riscatto, diciamo, in qualche modo. Per quanto riguarda il fenomeno del brigantaggio, ripeto, partivo da un'osservazione molto semplice: com'è possibile individuare la coscienza politica ribelle di un brigante se le fonti di archivio sono costruite dalle forze giudiziarie, da quelle di polizia, dai nemici, quindi dai latifondisti, e a volte non dai latifondisti, perché spesso i briganti lavoravano anche per loro, e a volte invece dai liberali, che chiaramente percepivano nel brigante l'unità d'Italia. Eppure intorno al brigante diciamo ci sono state varie costruzioni storiografiche, cioè c'è la costruzione storiografica principale che diciamo impariamo sui libri di scuola, che la rappresenta come diciamo un fenomeno di delinquenza, l'ascito diciamo dell'arretratezza del regno borbonico. C'è sostanzialmente una interpretazione anche diciamo un po' forzata che li identifica come un esempio primordiale di lotta di classe. C'è quella neoborbonica che invece li identifica come i partigiani di una resistenza meridionale all'invasione piemontese. Insomma, questo testimonia una sorta di uso politico della storia in chiave chiaramente antirisorgimentale, quindi anche antiunitario. E poi c'è un'interpretazione che è stata restituita soprattutto da alcuni gruppi di storici che il cui scopo è stato negli ultimi tempi quello di dare una risposta politica appunto a questa interpretazione neoborbonica, ma senza tentare di capire i motivi di questo malessere, di questo ritorno alla storia, che identificano appunto il brigante come una sorta di braccio armato del regime borbonico, della Chiesa, all'interno di una guerra civile che si faceva per tra diciamo, i sostenitori dell'unità e quelli che invece reclamavano l'anziano regime in qualche modo. Tutte queste interpretazioni chiaramente montano a proprio piacimento una serie di fonti, quelle che appunto diciamo abbiamo appena finito di elencare, quindi quest'ultima interpretazione che interpreta il brigantaggio come guerra civile, evita di parlare delle sollevazioni contadine restituire i diritti sulle terre usurpate dai latifondisti. Quelli della lotta di classe evitano di parlare chiaramente dei briganti come alleati dei padroni, perché a volte chiaramente lo erano. Il brigantaggio è stato un fenomeno molto molto complesso, e chiaramente questo ritorno al passato testimonia l'impossibilità di fare i conti né con il presente né con il futuro, e l'evidenza che insomma le macerie del passato sono così enormi sulla storia del meridione da impedirne qualsiasi diciamo trasformazione futura, diciamo.
Ecco, a proposito di questo mi riallaccio a una parte in cui diciamo tu riassumi un po' quella che è stata la spedizione di Sapri del 57, in cui gli uomini di Carlo Pisacane finirono diciamo per insomma finirono in un conflitto aperto, in una mattanza contro contadini che erano stati avvertiti dai Borbone che sarebbero arrivati questi uomini che sarebbero stati pronti a saccheggiare i raccolti, commettere violenze, minacciare donne. Tu riprendi questa vicenda un po' per rileggere la nostalgia neoborbonica. Infatti scrivi, invece di trarre ispirazione da un movimento che proprio nel meridione aveva lottato per la libertà e la giustizia sociale, stai parlando diciamo della parte diciamo di quei patrioti che portavano istanze più democratiche e anche in collegamento diciamo con quelle che erano i bisogni della popolazione, dei contadini eccetera. A sud negli ultimi decenni si è concesso spazio mediatico e politico a una vittimizzazione acritica dei Borbone. Nella casata regnante si è voluto vedere a posteriori non solo il simbolo della sconfitta storica del Sud Italia, ma anche l'ultimo momento in cui un potere autoctono ha governato sui nostri territori. Eppure, se certamente i Borbone non uscirono da vincitori dal processo di unificazione, i veri sconfitti che furono coloro che lottarono per un mondo diverso. Viene da domandarsi da che parte saremmo stati noi che oggi abbiamo a cuore le sorti del Meridione e dei suoi gruppi subalterni nella contesa del risorgimento meridionale. Se ci fossimo potuti calare nelle vicende di metà Ottocento, avremmo parteggiato affinché le flebili forze democratiche unissero le forze con i contadini, o avremmo fatto di tutto per impedire tale alleanza in nome della sovranità del regime borbonico, fiancheggiando una spietata repressione da parte di un apparato economico, amministrativo, politico e militare che pure seppe riciclarsi immediatamente nel nuovo ordine unitario? Lasciarsi interrogare da queste domande e insinuare dei dubbi nelle narrazioni consolidate potrebbe sembrare un'operazione fuorviante dal punto di vista storico, ma diventa un atto politico a tutti gli effetti se, nel guardare al passato da sud, l'orizzonte continua a essere diviso tra la celebrazione di una retorica risorgimentale nazionale ormai stantia e la produzione di una mitologia del rimpianto borbonico. Possiamo approfondire un po' che cosa intendi con questo, cioè, diciamo, al di là della parte storica, però calandoci anche un po' in quelle che sono le narrazioni dell'attualità e la costruzione di nuovi miti?
Sì, sostanzialmente il motivo per cui io credo che il motivo per cui c'è stato questo ritorno alla storia nel Meridione è stato proprio quello delle mancate risposte sul risorgimento, sul processo di costruzione nazionale. Lo stesso fenomeno del brigantaggio è un fenomeno che non è stato mai approfondito con studi sistematici prima di 100 anni dal suo inizio, quindi in corrispondenza più o meno con gli anni 60 del Novecento. E quindi nell'insoddisfazione di questa storia tanta responsabilità per me hanno avuto quegli storici che hanno appunto riprodotto, chiaramente non soltanto per una precisa volontà politica, ma perché chiaramente dietro qualsiasi costruzione storica c'è un'ideologia e l'ideologia unitaria ha fatto in modo che sia le differenze di classe nel Mezzogiorno che nel resto d'Italia venissero appiattite, ma anche il modo in cui il Sud e Nord siano entrati nella nazione italiana appunto i ruoli erano ben definiti, il Sud arretrato che doveva appunto imparare con il Nord, che anzi, come citavi nel pezzo precedente, doveva civilizzare il Sud anche con la forza, se non bastava semplicemente la morale, ecco. Quindi sostanzialmente io ho compreso l'insoddisfazione di molti anche settori popolari, ma anche e soprattutto diciamo di una piccola borghesia meridionale, se mi passi un po' il termine, che ritorna alla storia per dire: ma perché noi non possiamo avere lo stesso diritto a, non lo so, alla cura, alle cure, anche all'istruzione, ai trasporti e così via, diciamo, in un ordine democratico che mi consente di avere una cittadinanza, così come nelle regioni settentrionali? Perché devo andarmi a curare negli ospedali del nord se mi ammalo e così via? E si ritorna alla storia per dire: ok, cioè, si è stabilito un ordine iniquo con la nazione italiana, che è una cosa vera, ma si stabilisce in questo ritorno alla storia anche lì una mitologia selettiva, perché è più facile appunto ritornare a celebrare i primati dei borbonici, che era chiaramente per una questione territoriale, di estensione territoriale, e per una questione di di geopolitica, fino all'Ottocento sicuramente era una delle potenze europee più importanti. Napoli era la terza città d'Europa. Mi chiedo, davvero vogliamo celebrare una potenza? In quella stessa potenza i rapporti di classe qual erano? Erano quelli di una corte borbonica molto ricca, sicuramente, dei latifondisti che abbandonavano le proprie terre in cui sfruttavano contadini e vivevano a Napoli, alimentando, diciamo, un circuito economico diciamo, molto chiuso. E in questa mitologia selettiva invece si dimentica, si ritorna ai fasti borbonici e si dimentica che appunto una serie di persone, di patrioti, lottarono per un'idea diversa di società. Chiaramente siamo nell'Ottocento, l'idea di nazionalismo era un'idea che aveva un significato, diciamo, più progressista di quello a cui possiamo associare oggi, ma nella contesa risorgimentale tra quelli che avevano un'idea nazionalista elitaria e moderata e quelli che invece al nazionalismo volevano abbinare un'idea di società più giusta, un'idea in cui Pisacane diceva: noi siamo per il progresso, ma il progresso deve essere ripartito ugualmente fra tutti gli abitanti, non deve essere il progresso di pochi a scapito dei molti. E queste correnti sotterranee del risorgimento, questo risorgimento minore in qualche modo, è stato completamente obliato dalla storia. E allora, per ripartire, diciamo, a rimmaginare il presente, se dobbiamo veramente rivolgerci alla storia, andiamo a vedere questi personaggi cosa dicevano e anche i motivi per cui sono stati sconfitti. Pisacane, quando avviò la spedizione di Sapri, si fermò nelle isole Pontine, imbarcò 300 detenuti e tentò, probabilmente con qualche ingenuità politica di troppo, questo sbarco di cui i Borboni sapevano anche. Ma la prima cosa che successe dopo la repressione di Sapri fu un telegramma di Vittorio Emanuele II, una lettera probabilmente per l'epoca, a Ferdinando di Borbone, in cui gli mostrava la sua solidarietà, perché un pazzo, un quasi anarchico, diciamo, stava andando ad attentare le fortune del suo regno. Quindi, diciamo, da che parte saremmo stati?